Amen. Buongiorno a tutti. Mi sentite? Si sente, no? Perfetto. Questa mattina vedremo un argomento. Massimo ha iniziato ieri con argomenti scottanti, diciamo. E questa mattina vedremo un altro argomento che ha a che fare non con l'inferno, ma con la battaglia del credente. E questo vorrei fare una premessa, non per suscitare appunto paure, timore e quant'altro, ma è giusto che comunque ogni figlio di Dio, ogni credente debba avere consapevolezza, sia nella consapevolezza da dove siamo stati tratti, no? Che bello sentire e ricordare che comunque eravamo destinati alle fiamme dell'inferno e invece poi siamo stati destinati nel regno del suo benedetto figliolo. Ed è importante ricordare proprio per vivere nella vita di tutti i giorni con riconoscenza. Come è importante ricordare anche, cioè avere consapevolezza della battaglia che ognuno di noi è chiamato a vivere da figli di Dio. Perché? Perché nel giorno in cui noi abbiamo detto di sì all'Evangelo, abbiamo detto di sì al Signore, visto che oggi, come oggi, è molto in voga, no, il timore della terza guerra mondiale, ma dobbiamo sapere che noi abbiamo dichiarato guerra al nemico. È una proclamazione di guerra il nemico. Ci siamo scagliati contro il nemico. Quindi, all'atto che ognuno di noi ha scelto di seguire il Signore, c'è stata questa dichiarazione di guerra. Io non so voi, ma una breve testimonianza, io ho avuto all'inizio della mia propria conversione, facevo dei sogni stranissimi, e la cosa più curiosa è che la mattina ci ritrovavamo a raccontare questi sogni, io e mia moglie, e facevamo gli stessi sogni. Ma perché questo, dico questo? Perché oggi come oggi, in un mondo evoluto, l'idea di un nemico, un'entità personale, Satana, può sfuggire. Magari se lo raccontiamo a qualcuno, al massimo possiamo essere derisi, ma così non è. La Bibbia parla, chiaramente, come diceva il fratello, non pone enfasi, perché è il nostro Signore, il nostro Dio, è al di sopra di tutto, però ne parla. Infatti, Paolo, in questi mesi sto meditando un po' sulla lettera agli Efesini, no? Quando, che inizia praticamente nel capitolo 1, parla del meraviglioso piano di Dio. Se leggete la lettera agli Efesini, questo piano stupendo, poi ci parla della nostra eredità celeste che abbiamo ricevuto in Cristo, la salvezza per grazia al capitolo 2, del fatto che dei due popoli ne ha fatto uno, poi ci parla dell'unità della fede al capitolo 4, e poi, come solito fare dall'Apostolo, passa dall'aspetto dottrinale agli aspetti pratici, come ci invita a capitolo 5, come comportarsi con diligenza, passando poi per il rapporto tra moglie e marito, tra servi e padroni, tra genitori e figli. E poi arriviamo un po' a quello che sarà questa mattina un po' il brano in questione. Arriva al capitolo 6 del verso 10, no? Efesini capitolo 6 verso 10. Stamattina ci sarà anche la mia prima volta con le slide. Ed egli esordisce, così del resto, dice, cioè quindi dopo aver fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio. Paolo dice del resto, dopo tutto quello che ha affermato appunto nei capitoli precedenti, ed essendo appunto prossimo alla conclusione dell'epistola, dove ha trattato la grandezza del piano di Dio, in Cristo la gloria della sua chiamata, la vita che da essa dovrebbe conseguire, quindi lui ha stabilito gli standard appunto sia per la vita personale, sia per la vita in comunità, e fino a l'ambiente più intimo, che è la famiglia. Però ciò nonostante, gli vuole ancora ricordare ai suoi lettori, come a noi questa mattina, che una tale vita non può, non possa essere vissuta senza una battaglia spirituale. Allora vediamo come e con quali modalità. Partiamo qua, perfetto. Allora, innanzitutto Efesini 6,12 ci dice che la nostra battaglia non è contro carne e sangue. È un passo che conosciamo in molti, no? È vero, però sinceramente, a me quando un mio collega mi fa innervosire mi dimentico che non è, diciamo, questo, invece questa è la realtà, che la nostra battaglia non è contro il collega, contro il marito o la moglie, contro il cliente che non ci paga la fattura, ma il nemico può utilizzare appunto degli strumenti proprio per destabilizzarci. Sono tutte cose che già conosciamo, però, ripeto, è giusto che ne abbiamo consapevolezza. Perché, come dicevo, no, appunto nel mondo in cui viviamo, che è all'avanguardia, dove c'è questo umanesimo esasperato, l'idea di un nemico personale va sempre di più scemando. E purtroppo anche i credenti possono magari dimenticare che noi siamo, l'Apostolo dice, no, il buon combattimento. Noi siamo chiamati a combattere il buon combattimento, perfetto. Quindi si può appunto attenuare quest'idea di avere un nemico spirituale. Ripeto, non voglio suscitare paure e tutto, ma solo consapevolezza. Quindi la nostra battaglia non è contro carne e sangue, è la prima cosa da riflettere quando siamo sotto gli attacchi. Consapevoli del potere del nemico. Il nemico ha potere, chiaramente, ma noi sappiamo che Dio è onnipotente. Quindi però la consapevolezza che comunque ha potere il nemico. Infatti leggiamo 1 Pietro 5,8 ci dice, soprattutto negli ultimi tempi, no? Siate sobri, vegliate, il vostro avversario va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Non ha a che fare col mondo qua, Il nemico va attorno alla Chiesa, del mondo, non gli interessa. Cioè, il mondo, come dice nelle tentazioni della... Si parte... Qua è la tentazione di Gesù. Luca 4,5, il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Quindi non gli interessa tanto il mondo, gli interessa la Chiesa. E magari una cosa anche un po' forte, e alle volte anche tra liti, tra fratelli e sorelle, c'è l'attività del nemico, Perché ricordiamoci che il nemico fa leva su un aspetto che si chiama carne, ancora, che ancora, ahimè, purtroppo, c'è in ogni credente, ma penso di sì, perché penso che nessuno è arrivato a livelli dove può dire che io non vivo neanche più un attimo dove non sono carnale, magari. Quindi la cosa importante è che il nemico cerca di... attacca appunto il popolo di Dio. Quindi vediamo però alcune armi che il Signore ci ha donato. Questo è il passo che abbiamo letto e lo rileggiamo. Efesini 6,10. Del resto fortificatevi nel Signore della forza e della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il vostro dovere restare in piedi. State dunque saldi, avendo preso la verità a cintura di fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltretutto a ciò lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. pregando in ogni tempo per mezzo dello Spirito con ogni sorta di preghiere e suppliche, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica. Allora, la chiave del brano è proprio questa. È resistere. Infatti l'Apostolo dice più, state saldi, rimanete saldi. Cioè, la chiave è rimanere saldi. Qua non ha a che fare con un assalto, cioè non ha a che fare con un arrembaggio che dobbiamo dare appunto contro il nemico, ma è proprio rimanere saldi, perché il nemico attaccherà, capiterà purtroppo nella nostra vita di affrontare una battaglia spirituale. In realtà la viviamo ogni giorno, però bisogna essere consapevoli che la chiave è questa. La chiave è restare saldi, non è domani mi sveglio, vado a combattere contro il mondo, contro chi che sia, contro il nemico, ma è quello di... L'armatura ci è stata fornita per rimanere saldi nella prova. Poi c'è questo termine, no, che definisce un po' l'armatura, che mi ha fatto riflettere, che Paolo, cioè la scrittura nell'originale, troviamo questo termine che è panoplia o panoplia, non conosco, però è fatto da due parole, pan e oplia. Pan vuol dire tutto, e oplia armatura. E l'Apostolo, non è un caso questo, che dice prendete la completa armatura perché è proprio la somma totale di tutti i pezzi dell'armatura. Perché uno potrebbe dire, vabbè, io prendo la corazza della giustizia, Giuseppe c'ha l'Evangelo, il calzare dell'Evangelo della pace, uno magari c'ha la spada dello spirito, però questo non ci mette al riparo dagli attacchi del nemico. Cioè la parola è chiara, la completa armatura di Dio. Un altro punto è che l'armatura è data da Dio, per l'armatura è data da Dio, non è roba nostra, non è che adesso magari uscendo fuori cerchiamo di, tra virgolette, scimmiottare quello che non è nostro. L'armatura è data da Dio. E per indossare l'armatura, prima bisogna spogliarsi. L'Apostolo in Efesini è scritto, no? Appunto, prima di rivestirsi bisogna, perché che cosa è quando ci parla di lo spogliarci? Efesini 4:20 è scritto, ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo, che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Non c'è niente da fare. Se noi non facciamo quell'atto del spogliarsi, la nostra natura si corrompe e seguiamo le passioni ingannatrici. E sappiamo chi è l'ingannatore, no? È appunto il nemico delle nostre anime. Vediamo alcuni oggetti dell'armatura. Questo qua è un cingolum, questo qua è la cintura che un soldato romano... Chiaramente Paolo aveva avuto a che fare con i soldati, no? Cioè non è... queste metafore non è che lui le prende così sospinto dallo Spirito Santo, chiaramente, e ce l'abbiamo ai giorni nostri per un caso. Lui veramente, avendo di fianco delle guardie, vivendo in un'epoca che comunque poteva analizzare gli oggetti dell'armatura di un soldato romano, prende uso delle metafore. E questa è la cintura della verità. La cintura nella scrittura ha sempre a che fare con la prontezza. Infatti, se leggiamo prima Pietro, al capitolo 1:13, perciò avendo cinti i fianchi della vostra mente e stando sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo. Stare cinti, a quell'epoca si usavano vesti lunghe. Partire, correre, attaccare, combattere erano delle attività difficili da svolgere, se non che con una cintura. Quindi qui ci parla direttamente il brano di prontezza, ci parla appunto della prontezza che ognuno di noi è chiamato a vivere. Arrivo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la vita di un credente, la vita di un figlio di Dio, non è una vita di riposo, non è una vita di, come dire, ferma, stabile. Io dico sempre che la vita di ogni figlio di Dio è lo stare in bicicletta in salita. Se non pedali, vieni indietro. Ed è così. Quindi questa metafora ci ricorda che la vita di un credente non è riposo, non è passività, non si vive cioè attraverso una vita contemplativa, di isolamento dal mondo, ma si esprime attraverso il desiderio di muoversi, perché proprio il cingere è partito da solo. Scusate. Okay. Il cingere i fianchi ha proprio a che fare con il muoversi, l'andare avanti, il crescere spiritualmente e moralmente. E alcuni commentatori sostengono che nell'originale il termine tradotto che qui vediamo con verità possa essere tradotto anche tranquillamente con fedeltà. E riflettevo su questo fatto, no? Della fedeltà, perché leggevo, non mi ricordo se in un commentario oppure qualcos'altro, che l'unico oggetto che aveva diciamo il soldato romano, il legionario, che gli restava addosso in momenti di vita normale, quando era in borghese, diciamo, l'unica cosa era questo, il cingolum che portava qui. Il resto non aveva la corazza, tutti i vari diciamo oggetti di quando andava in battaglia, ma l'unica cosa che aveva era proprio questo, aveva un significato però. Cioè, con vesti bianche e con appunto questa cintura, lui ricordava agli altri praticamente la sua fedeltà. Chiaramente la sua fedeltà a Roma. Cioè gli dice: guardate che io sono stato al fronte, sono un legionario e ho vinto. Chiaramente questo mi faceva riflettere, ma non tanto per la nostra fedeltà al Signore, ma proprio appunto nelle battaglie, e a me è servito tanto, di quanto il Signore è stato fedele con noi. Non è la nostra fedeltà, è la sua fedeltà, perché non è la nostra armatura questa qua, ma è l'armatura che ci è stata data da Dio. Quindi il primo oggetto sta a significare proprio la prontezza, l'essere attenti, l'essere sobri. Siamo ormai devastati, no? da tutti i media, da guerre, da notizie spiacevoli, da tutte... da terremoti purtroppo, e noi dobbiamo essere attenti, dobbiamo rimanere sobri, appunto perché proprio i tempi siamo alla fine. L'armatura, questa è la corazza della giustizia, la protezione del cuore contro gli attacchi del nemico, perché uno degli organi che protegge appunto la corazza di un soldato romano era quello di proteggere, come era stata proprio fatta, costruita, ingegnerizzata, era proprio quello di proteggere il cuore, un organo vitale. In questo periodo abbiamo visto, no? C'è stato San Valentino, dove abbiamo visto tutti quei cuori sparsi un po' dappertutto, che significano, vogliono rappresentare l'amore. Quindi... rappresentare l'amore, ma rappresentare un'arma anche che il nemico utilizza contro i figli di Dio, che è la paura. La paura di essere ingiusti per comparire dinanzi a Dio, la paura di non essere graditi per le nostre infedeltà, la paura di confessare i nostri peccati perché li riteniamo troppo grandi. Appunto, ma la nostra giustizia non si basa sulla nostra fedeltà, ma si basa su quello che Cristo ha compiuto su quella croce. Tutte cose che sappiamo, però possono a un certo punto del nostro cammino cristiano da figli di Dio, io vi dico che a me negli ultimi 2 anni sono subentrate tutte queste realtà. Per questo questa mattina ho nel cuore di portare questo messaggio. Perché purtroppo il nemico a un certo punto non ci molla, non è che dopo 5, 6, 10 anni, 15 anni che siamo apparteniamo al Signore, allora Lui se ne farà una ragione. Assolutamente no. Anzi, vi dirò, è preoccupante al contrario, se non siamo attaccati. È quella la cosa preoccupante. Poi abbiamo i calzari dell'Evangelo della pace. Ecco, qui è un tema anche a me molto caro, no? Cioè, a mettere i calzari dell'Evangelo della pace chiaramente non è semplice, no? Annunciare l'Evangelo, annunciare la pace con Dio in un mondo contro, è in guerra contro Dio. Cioè, è la cosa che a me personalmente viene più difficile, però noi siamo chiamati appunto a indossare anche i calzari dell'Evangelo della pace. E c'è una curiosità, non so se si vede, ma i calzari dei soldati romani non sono come le scarpe nostre. Avevano questi. Erano chiodati. Sapete perché? Perché dovevano resistere all'opposizione. Sempre ritornando al discorso che l'armatura ci è stata data per rimanere saldi, no? Erano chiodati perché dovevano resistere all'opposizione del nemico. È quello che anche noi siamo chiamati, no? In un mondo dove quando parliamo del Signore abbiamo l'opposizione, ma è normale che abbiamo l'opposizione, ci deve essere l'opposizione, appunto. E questa è una domanda che mi sono posto io e vi pongo anche a voi. Desidero, tra parentesi, ancora comunicare la buona notizia, perché questi sono tutti oggetti di cui dobbiamo avere consapevolezza, no? Cioè, la corazza della giustizia, il nemico ci attacca appunto a livello di paura, di sentimenti che Dio non ci ama, ma anche la prontezza, i calzari, di quando ci svegliamo la mattina, andiamo sul posto di lavoro, indossiamo i calzari, ci siamo pronti a dar testimonianza dell'Evangelo della pace. Poi abbiamo lo scudo della fede. Lo scudo della fede. Le modalità degli attacchi del nemico, molti le conosciamo, no? Ma la sua arma è questa. Dubbio e menzogna. Noi, fin da piccoli, siamo stati bombardati letteralmente da menzogne. Di cui anche, purtroppo, alle volte si sono proprio generati dei solchi, diceva uno scrittore di un libro, dei solchi neurali che ci portano purtroppo a credere che la menzogna sia vera. Il nemico, uno, attacca. Quando attacca, dovete sapere che è ripetitivo, attacca sempre sulla stessa cosa, proprio perché sa che può trasformare quella che è una menzogna, un dubbio, in una verità. Chiaramente per noi. Quindi le modalità degli attacchi verso di noi sono sempre il dubbio e la menzogna. Infatti dice in Genesi 3 come Dio vi ha detto. Quindi prima cosa ci pone il seme del dubbio, di dubitare della parola di Dio. Appunto, come dicevo, fin dalla nascita siamo immersi in un mondo di menzogne e ancora oggi lo siamo. Per esempio, alcune menzogne, sarai sempre, quando sentiamo nella nostra mente, il sarai sempre è un chiaro attacco. Sarai sempre oppresso, sarai sempre malato, sarai sempre indebitato, sarai sempre insicuro, sarai sempre solo, sarai sempre incompreso, sarai sempre rifiutato, sarai sempre schernito, e ognuno può metterci la sé. Il sarai sempre sono chiari attacchi del nemico. Ci sussurra la mente continuamente queste bugie. Cosa fare? La parola di verità. Più avanti vedremo. Chiaramente ci vorrebbe uno studio a parte, poi appunto di parlare per la famosa spada della parola verità. Però se abbiamo carenza, no? Proprio nella dimestichezza nella parola, è pericoloso, fratelli. è pericoloso perché l'unica arma, come vedremo, è quello appunto della parola della verità, cioè ci dobbiamo rifare, sta scritto, quello è. Chiaramente puoi porre fede, perché, come è scritto qua, per fidarsi, appunto lo scudo della fede, bisogna conoscere colui che, in cui ci fidiamo, in cui abbiamo riposto la fede. E se non leggiamo la parola, la scrittura, la fede è una fede che non ha consistenza. Questa è una bella immagine che ho presa da internet, no? Questa qua si chiama testuggine. Quando l'esercito romano avanzava in questa tattica militare, diciamo, verso il nemico che dall'altra parte lanciava dei dardi infuocati, era indistruttibile quando era in questa posizione qua. Riusciva ad avanzare o rimanere fermi, a subire tutto l'attacco del nemico, e mi faceva riflettere, sapete perché? Perché leggevo proprio negli Atti, non so se vi ricordate Pietro viene incarcerato, no? Atti capitolo 12, per brevità magari non lo leggiamo, c'era scritto fervide preghiere, erano elevate, no? E a un certo punto sappiamo com'è andato, Pietro praticamente viene liberato in modo miracoloso, e c'è scritto proprio che fervide preghiere. Poi leggiamo ancora in Filippesi 1,27, soltanto conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché io che vengo a vedervi o che sia assente sento dire di voi, siate fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. E non essendo per nulla spaventato dagli avversari, questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, ciò da parte di Dio. Perché a voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Cioè questa è la rappresentazione, secondo me, di una Chiesa che prega. Cioè, questa è proprio una rappresentazione di una Chiesa che quando è bersagliata, quando è attaccata, no? Come anche la Chiesa dei primi secoli, dal nemico, in questa condizione qua è indistruttibile, anche per coloro magari che sono più deboli nella fede, che magari vediamo il fratello, la sorella che magari sta un po' vacillando, è facile preda appunto di quel leone che gira, però quando la Chiesa unita in preghiera diventa così, diventa indistruttibile contro i dardi appunto del nemico. Poi abbiamo l'elmo della salvezza. E questo è anche un tema molto toccante, no? Perché il nemico, perché l'elmo? L'elmo protegge la mente, l'elmo protegge la testa. Il nemico attacca qui. Non sono quei film o quelle immagini di Hollywood, ma il nemico attacca appunto la mente, attacca la mente. E alle volte mi è capitato anche con qualcuno, con dei fratelli che non di questa comunità, però che aveva dubbi sulla salvezza, ma recentemente. Io penso che sia proprio un chiaro attacco, ma adesso non vorrei addentrarmi in temi dottrinali, però questo è l'attacco del nemico, quello di io non so se sarò salvato, perché la salvezza non si basa sui nostri meriti o demeriti, ma si basa sull'opera del Signore. Quindi anche quando magari abbiamo queste voci, perché questo messaggio questa mattina? Che dobbiamo riconoscere ciò che è nostro e ciò che non è nostro. Il nemico attacca la mente. E cosa fare quando il nemico ci attacca? Lo diceva anche Giuseppe qualche domenica fa, no? E rallegrarsi invece di mormorare. Perché rallegrarsi? Perché ci capita qualcosa, umanamente ci viene un po' da lamentarci, no? Se subito non chiamiamo il Signore in causa. Però se ci facciamo caso, no? Noi quello, lo diceva anche Angela in preghiera, quello che abbiamo ricevuto, no? Noi alle volte ci capitano dei problemi, delle difficoltà durante la nostra vita, che io l'ho classificata, per esempio, piccoli problemi, che noi magari facciamo grandi problemi, difficoltà, sofferenze, malattie. Però alla luce della salvezza, cioè noi ci stiamo lamentando di una multa, per esempio, di 50 euro, quando poi abbiamo ricevuto, con la salvezza miliardi e milioni di euro. Quindi noi, se paragoniamo quello che abbiamo ricevuto rispetto a quello che ci capita in questa vita, no? Perché è importante appunto l'elmo della salvezza? Perché se noi ci rifacciamo a quello che sarà il nostro destino, ma è chiaro che nulla potrà togliere la gioia, l'allegria e la vita piena che il Signore ci ha dato. Appunto perché è una così grande salvezza. Quindi quando ci lamentiamo di una piccola multa e ci dimentichiamo invece che abbiamo ereditato dei milioni di euro, siamo ricchi, in modo anche spropositato per quantificare. Ci avviamo alla conclusione. Eccolo qua. Questa è quella che a me è venuta più cara in questi ultimi 2 anni della mia vita, che è la spada dello Spirito, la parola di Dio. Chiaramente la parola non deve gonfiare tutto, però vi posso veramente confessare che se non c'è non parlo appunto come è scritto là, no? Non lettura modalità roulette russa. Sapete qual è la lettura roulette russa? Io magari la mattina apro, leggo Salmo 27, poi un'altra mattina magari leggo Efesini, primo capitolo. Vi posso veramente testimoniare che così prendiamo veramente poco. Ma quello che siamo chiamati tra le varie oggetti, no? Che è la spada dello Spirito, è quella di leggere e ruminare. Perché Gesù, quando è stato tentato, non ha detto: aspetta un attimo, adesso prendo l'iPhone e vedo a proposito cosa si dice del tema e tutto. Il Signore conosceva a memoria la parola. Io non voglio dire che ognuno di noi deve conoscere la parola, però quando il nemico attacca, e se noi non abbiamo meditato la scrittura, se noi non conosciamo la scrittura, lo Spirito Santo non ti ricorda nulla, perché è vero che lo Spirito ci porta alla mente la parola di Dio, ma se noi non ruminiamo, se non la leggiamo, se noi non la studiamo, non approfondiamo la scrittura, non è che riusciamo a appunto combattere contro le tentazioni. A me mi faceva riflettere, no, è facile, leggiamo le tentazioni di Gesù, Gesù come risponde? Sta scritto, noi ci dobbiamo rifare appunto alla parola, e non con una lettura modalità roulette russa, ma magari ritagliare del tempo per studiare appunto la parola. Chiaramente quella della scrittura è un tema che va approfondito, non solo con un messaggio di mezz'ora, ma quello che il Signore mi ha messo nel cuore questa mattina è proprio di considerare, essere consapevoli, che consapevoli è meraviglioso, no? Ci fa gioire da dove siamo stati tratti, perché ognuno di noi era destinato alle fiamme dell'inferno, che non è qualcosa... è qualcosa di reale, come ognuno di noi è chiamato in questo mondo a combattere contro il nemico, a combattere contro il nemico che ci attacca innanzitutto, attacca qui. Però come è scritto, colui che è dentro di voi è più forte di colui che è nel mondo. Questa è una cosa che dobbiamo sempre ricordare, perché magari c'è il rischio che possiamo ingigantire. Il nemico, Satana, è una creatura, non è bene contro male. Il Signore è il creatore, l'Onnipotente, il nostro Dio, il nostro Padre Celeste, ci ama, Lui è una creatura. Però dà fastidio alla Chiesa, vuole distogliere. Alla volte lo fa anche con delle cose apparentemente buone, che può essere... Lui usa tutti gli stratagemmi per destabilizzarci. Sapete, c'era una volta, mi viene sempre in mente, no, che Watchman usò una metafora, non so se avete mai letto in un libro suo, che spiegava proprio che la sua tattica è quella di farci mettere la testa fuori. C'era questo cecchino che sparava, poi sparava un colpo, sparava due, ma l'obiettivo era quello di praticamente di far mettere il nemico la testa fuori. Il nemico questo tenta di fare, vuole farci ci vuole portare via dalla posizione che abbiamo in Cristo, perché è lì che siamo più fragili. E questo alla volta lo fa anche magari quando c'è un allontanamento anche dalla comunità, dalla Chiesa, perché lì siamo più fragili. L'obiettivo è quello di portarci via per farci perdere del tempo. La salvezza, quella, è inattaccabile, però gli attacchi ci sono, ve lo posso veramente testimoniare. Quindi la consapevolezza veramente di questo mondo, di quello che abbiamo ricevuto, la prontezza, abbiamo visto la cintura, abbiamo visto la corazza della giustizia, che gli attacchi contro l'amore di Dio, la paura di non essere più accettati, la paura che il peccato nostro è troppo grande, la paura, appunto, quando sorgono tutti questi sentimenti, non vengono da Dio, ma vengono dal nemico delle nostre anime. La prontezza dell'Evangelo, di ricordarci sempre che noi siamo dei messaggeri, perché quei calzari là, solo due persone a quell'epoca erano i soldati e i messaggeri. Noi siamo tutti e due, siamo sia soldati che messaggeri. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo un messaggio per il mondo, no? Quando Gesù ci dice voi siete il sale, voi siete la luce, mica per esaltare la nostra natura, ah che bello, io sono il sale di questo mondo, ma perché per renderci consapevoli, chiaramente in Lui, che noi siamo il sale e noi siamo luce di questo mondo. Ovunque siamo, consapevolezza. E poi abbiamo, come abbiamo detto, la spada dello Spirito, quella di ritagliare del tempo, di non veramente di ritagliare del tempo per leggere e ruminare, masticare, mangiare, riportare alla mente la parola di Dio. Ringrazio.